tacce. Funziona o no?
Bisogna spingere.
Sì, sì, ok. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie agli organizzatori, grazie a voi che siete qua presenti, grazie soprattutto ai nostri tre interlocutori. Ve li presento molto brevemente e poi io mi ritaglierei un ruolo il meno possibile, cercherò di fare l'arbitro, di stimolare e di cercare di contenere nel caso in cui diventa troppo lungo. Cerchiamo di fare una chiacchierata di un'ora e un quarto. Se ce la facciamo, molto volentieri, e se i nostri interlocutori sono disponibili, io darei poi anche le parole per domande, chiarimenti o considerazioni anche a voi. Io mi limito appunto a fare una presentazione, una considerazione e una prima domanda. Alla mia sinistra, l'imam Yusuf Pisano, il rabbino Alberto Sermoneta, monsignor Stefano Ozzani. Il libro che andiamo a presentare è Frutta liberi tutti, qua c'è un conflitto di interessi, lo denuncio subito, due miei amici, anche se le amicizie sono quelle che sono valide sempre, anche se a distanza di anni magari non ci si vede ma ci si ricapisce subito, Iaia Pasquini ed Emilio Rebecchi, amicizie lontanissime, personaggi lontanissimi. Libro molto divertente, perché per affrontare un tema che ci tocca tutti da vicino usano uno stratagemma banale, ma io l'ho trovato molto carino, ed è quello di cosa succede se c'è da fare una festa di compleanno con dei bambini di diverse religioni. Banale e molto divertente. Molto divertente perché entra immediatamente sul tema che noi vogliamo affrontare. Io uso un altro stratagemma e poi darei la parola, non so, io seguirei l'ordine su cui sono state montate le interviste dei tre nostri interlocutori che hanno contribuito alla stesura del libro, e quindi partirei dal rabbino Sermoneta. Ma la mia domanda è un altro stratagemma, invece che della torta di compleanno e del problema alimentare, ancora prima del dialogo, la convivenza in un mondo in cui tutti sentiamo che è un problema enorme a tutti i livelli, non ha bisogno di rapporti prima di tutti culturali, e se non li cominciamo ad avere con i bambini, come facciamo? E la banalizzo. Secondo me noi dico a due, dai 30 anni in su, comunque le nostre storie nel dialogo con altre religioni o altre culture, perché io allargherei molto questo ambito, prima ancora di arrivare alle religioni, le nostre storie rimarranno, ci sono, e c'è poco da fare. Possiamo, con la volontà, con l'intelletto, con l'intelligenza, con la tolleranza, aprire il dialogo, ma oltre un certo limite non andiamo. Lavorando sui bambini, secondo me possiamo andare oltre questo limite. Per quello che dicevo, era un fatto culturale, e chiedevo appunto a Sermoneta se volevamo cominciare da qua. Io direi facciamo, non so, 10 minuti, poi dopo cerchiamo di dialogare anche noi, diamo un buon esempio. So che voi lo fate da molto tempo, ed è secondo me uno dei fattori positivi e nuovi. Io per esempio, lo dicevo prima, in passato credo che non ci si pensa, cioè non c'era nella percezione del cittadino comune, non c'era la percezione dell'esigenza di questo dialogo, di questo contatto, di questo confronto. Adesso secondo me è merito loro, ed è merito anche di una società che è diventata inevitabilmente multiculturale, quindi ci porta per forza verso quella direzione, però io il metodo principale del dolore volevo capire se hanno una ricetta, partendo appunto da quello che dicevo, dal rapporto tra le culture. Grazie, Ser Moneta.
Buonasera a tutti, grazie per la domanda, è una domanda su cui ci sarebbe
lo so,
da parlare per delle ore, io sono una persona abbastanza concisa, però appunto sono problematiche che vanno avanti, secondo me, non da quando esistono le religioni, ma da quando c'è il mondo. Secondo me alla base, a parte il fatto che dialogo significa discorso a due o a più persone, che significa prevede che ci sia alla base di tutto proprio un discorso molto precedente al dialogo, il rispetto fra esseri umani. Alla base di tutto noi dobbiamo pensare che l'essere umano è unico, l'umanità è unica, non c'è differenza di colore, di religione, di pensiero, l'umanità è unica. E poi questa unicità si differisce con le proprie tradizioni. Se io ho studiato, ringraziamo il cielo, studio tuttora, però se si leggono le ultime pagine, per esempio, del libro della Genesi, quando Giuseppe vive in Egitto e i fratelli vanno a trovarlo, no? Che, perché c'è la carestia, lui si nasconde, non si fa riconoscere, i fratelli vengono accusati di essere delle spie proprio da lui, che ormai non riconoscono più. Ad un certo momento c'è una descrizione proprio a proposito dell'alimentazione, perché gli uomini secondo me si può socializzare intorno a un tavolo, intorno a un bicchiere di vino, o per noi ebrei un bicchiere d'acqua o una birra, non perché il vino lo beviamo, ma lo beviamo separatamente. E c'è un quadretto proprio in quella narrazione della Genesi che ci fa capire tante cose. Ad un certo momento Giuseppe invita a pranzo quelli che sono i suoi fratelli, ma loro non sanno che hanno a che fare con suo fratello, e li invita a pranzo. Il testo dice: e gli egiziani mangiavano per conto loro e Giuseppe mangiava con i suoi fratelli per conto proprio, perché gli egiziani non mangiavano insieme agli ebrei, perché per gli egiziani era abominevole mangiare con gli ebrei. Perché era abominevole? Non è una discriminazione, cioè a primo impatto, leggendo questa pagina, sembrerebbe quasi una discriminazione. È molto precedente, ci sono circa 200 anni prima dell'inizio della schiavitù in Egitto del popolo ebraico, quindi non c'è questa discriminazione, perché ognuno voleva mantenere le proprie tradizioni. Gli egiziani consideravano gli animali sacri e gli ebrei invece mangiavano la carne di animale. Quindi ecco che praticamente si rispettavano, stavano nella stessa sala, ma mangiavano separatamente. E questa era una forma di rispetto dell'uno nei confronti dell'altro, perché tutti e due conoscevano le esigenze e le caratteristiche dell'altro, e quindi chiaramente si rispettavano. Quindi alla base di tutto c'è il rispetto, ma è fondamentale anche la conoscenza. Non c'è dubbio che se uno non sa che l'altro non può mangiare tutto dove... Parlo appunto per la mia tradizione, la tradizione ebraica, non può invitare a casa un ebreo perché sa perfettamente che l'ebreo andando in casa non può che bere un caffè. Quindi ecco che praticamente. Però se c'è rispetto e c'è conoscenza, si arriva ad una frutta libera tutti, perché appunto ci sono delle cose che si possono fare tranquillamente insieme. Chi è che deve essere istruito a questo? I giovani, non c'è più. I rabbini della Mishnah, che è la legge orale, quella che nasce nel 200 dell'era volgare, viene composta, è la discussione intorno al testo della Torah, dice: qual è la differenza tra il vecchio che studia e il bambino che apprende? Cioè, la differenza è semplice, è come scrivere con dell'inchiostro fresco su una carta cancellata, su una carta riciclata, oggi va di moda il riciclo, però se tu scrivi con un inchiostro fresco su una carta nuova, non c'è dubbio che quello che è scritto rimarrà per più tempo. È chiaro che i ragazzini sono degli esseri che sono predisposti a ricevere, sono predisposti ad incamerare, sono predisposti a voler conoscere, e non c'è malizia all'interno di un ragazzino, di uno studente, di un giovane. Io ho iniziato la mia carriera quasi 40 anni fa e ho sempre avuto a che fare con i ragazzi, ho insegnato a scuola, ho insegnato nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori, ho insegnato all'università, però ho sempre avuto la volontà di instaurare un rapporto diretto con lo studente, cioè, proprio perché un studente non debba sentirsi nella condizione di stare, di essere inferiore all'insegnante che gli dà, gli insegna in quel momento la materia, la regola o la lezione, e quindi creando un rapporto di più di amicizia che di sudditanza, l'alunno riceve ancora di più. Cioè, quindi noi abbiamo il dovere di parlare ai giovani, perché i giovani non hanno pregiudizi, i giovani non hanno, con un giovane tu ci puoi scontrare per un'idea diversa, ma quello scontro è uno scontro sincero, perché il giovane non ha malizia. E allora noi abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani, tant'è che la nostra associazione è rivolta ai giovani, è rivolta alle scuole, è rivolta a far conoscere ai giovani delle realtà diverse. Ora, quando dici qual è la differenza tra un ebreo e un cristiano, se tu vuoi una religione, niente, perché gli ebrei vivono, per esempio, in Italia 200 anni prima che nascesse Gesù Cristo, quindi è chiaro che gli ebrei hanno cercato sempre di integrarsi con quello che è la società che li ha ospitati, mantenendo le proprie tradizioni, ma cercando di farle conoscere, non per fare, opera di convinzione o per fare proselitismo, bensì perché ci possa essere un rapporto più chiaro, più onesto, più snello.
Grazie. Esattamente la strada che cercavo di indicare, Sermonetta l'ha colta al volo, posso solo una domanda, da un secondo, è verissimo tutto quello che ha detto sui giovani ed era la mia domanda. I giovani però sono anche molto spesso molto radicali e rischiano spesso anche, adesso lo dico in modo brutale, un certo razzismo, forse condizionati dalla società. Le chiedo anche qua una risposta brevissima, vero o è come dice lei che invece ci si può scontrare, ma comunque il terreno è comunque fertile?
Se siamo onesti ci si può scontrare perché il terreno è fertile, se siamo disonesti strumentalizziamo la mentalità dei giovani che sono pronti a recepire, per cui se noi facciamo un lavaggio del cervello fatto male ad un giovane rischiamo che quello diventi razzista. Bisogna essere molto. Io dico, quando parlo ai ragazzi, gli dico: ragazzi, il Padre Eterno ci ha dato un gran bene, quello di ragionare con il nostro cervello. Ragionate senza farvi strumentalizzare da nessuno, perché è fondamentale che voi comprendiate le cose perché le vivete, non perché le avete sentite dire. Questo è importante.
Ha ragione, esattamente. Monsignor Ottani, continuiamo su questa falsa riga. Poi arriveremo magari più dettagliato anche sui problemi dell'alimentazione, però penso che sia più interessante cercare di capire come appunto attraverso il lavoro sui giovani l'integrazione più in generale e il dialogo interreligioso può dare i suoi frutti. Monsignor Ottani, grazie.
Grazie e buonasera. E a proposito di convivenza, da cui parte la domanda, sono convinto che la scommessa che dobbiamo vincere è di considerare normale, non eccezionale, un incontro come questo, cioè un incontro che contempla la presenza di diverse religioni. E questo non solo perché da qualche anno ci dobbiamo abituare a questo fatto, ma perché sempre la società è stata composta da diversi. Il vantaggio di oggi è che ce ne stiamo accorgendo anche per gli avvenimenti storici, ma come spesso ci ha ricordato il rabbino, la presenza degli ebrei in Italia non è un fatto nuovo, anzi sono presenti a Roma prima ancora che arrivassero i cristiani. E appunto questa è la scommessa, che la presenza di diversi è un fatto normale. Conosciamo quanta sofferenza anche ha portato invece a non mettere sullo stesso piano queste diversità. Il vantaggio di poter fare questi discorsi con i bambini, in particolare a scuola, è la possibilità di partire da una situazione che, essendo sperimentata dai bambini da sempre, viene anche avvertita come normale, e se la scuola fa il suo dovere, aiuta non solo a rispettarsi reciprocamente, ma a capire anche, come anche questo testo cerca di fare. A me piace dire che oltre al rispetto e alla comprensione è necessaria l'ammirazione, cioè il guardare davvero stupiti e ammirati l'altro, soprattutto la coerenza che l'altro testimonia nella fedeltà alla sua cultura, alla sua tradizione, anche alle sue religioni, e pur non condividendo, perché si rimane altri, c'è questo atteggiamento che aiuta a cogliere davvero la diversità come una ricchezza, e come una ricchezza positiva e arricchente la nostra stessa cultura e la società. Penso quindi che proprio la convivenza complessiva della società goda che queste esperienze e queste riflessioni siano portate avanti dai bambini fino ai primi anni della scuola, e su questo si possa davvero costruire un itinerario di crescita anche culturale.
Anche lei, chiedo un chiarimento brevissimo rispetto a quello che ha detto. L'ammirazione, poi il passaggio successivo è la condivisione anche di certe tradizioni, oppure, perché lei ha detto poi ognuno rimane, lì c'è secondo me un passaggio molto delicato, ognuno rimarrà sempre nella sua tradizione, quindi il massimo che possiamo ottenere è la tolleranza, la comprensione, come ha detto lei, o c'è anche un passaggio ulteriore?
Io sono convinto che il passaggio ulteriore sia non il diventare tutti uguali, no, ma l'essere sempre più se stessi, e l'incontro con l'altro aiuta a capire la propria identità. Anche in una torta, se gli ingredienti sono, ce n'è uno solo, non è buona, bisogna che
ce ne siano molti,
e nell'insieme questa reciprocità davvero rispettosa dell'identità può venire una società più buona.
Grazie Monsignore. Il primo giro si conclude con l'imam Pisano, al quale chiedo di continuare questa riflessione partendo appunto dall'incontro delle culture prima ancora che delle religioni. Grazie.
Grazie a lei, buongiorno a tutti.
Si sente, sì.
Si sente, sì. Ma da parte mia non posso che unirmi con approvazione a quanto già è stato detto da chi mi ha preceduto, ossia dal rabbino, che è anche dal Monsignore. Ci sono problemi, non li troviamo.
Se no, è da questo.
No, va bene, mi sentite? Sentite, sì. Eccolo. Aggiungerei questo. Allora, per quello che riguarda la cultura, cosa così importante è messa in primo piano per quello che riguarda le stesse domande fatte da chi ci sta conducendo, è bene ricordare che le
sentiamo poco.
Proviamo con questo.
Alzare il volume del
magari devono alzare il volume, però no, devo alzare il microfono. Incrociamo il microfono. Invece che incrociare le dita, incrociamo il microfono. Da adesso si sente, c'è un microfono che non era sufficiente come capacità di produrre il suono. E stavo dicendo, perché l'altro riguarda la cultura, proprio il termine cultura deriva da culto. Se deriva da culto, chiaramente il culto è differenziato per quello che riguarda le varie religioni. Ma il culto rivolto a chi? Il culto rivolto al Signore, rivolto a Dio, a quell'unico Dio che tutte e tre le rivelazioni che sono definite monoteiste, cioè che si rifanno all'unico Dio, adorano. Quindi partiamo da questo presupposto. E partendo da questo presupposto possiamo anche renderci conto che Dio ha dato anche delle forme differenti alle religioni, ma anche a noi tutti. La mia forma è differente dalla forma di chi sta accanto, perché in questo mondo è necessario avere una forma. Per essere in questo mondo, quando non c'è più la forma, abbiamo lasciato questo mondo, o ancora dobbiamo entrare in questo mondo. E quindi questa consapevolezza della differenza delle forme è importante. È importante anche da far capire ai ragazzi, in maniera semplice, come è stato fatto così bene da questo testo, perché oltre a sottolineare come queste forme differiscono tra di loro, ebbene, il livello spirituale delle religioni è tale per cui viene poi sottolineato il fatto che invece lo spirito è uno. È questa unità nello spirito che ci lega e ci permette una, non è una relazione, è una unità, che è qualcosa di più della relazione, mentre la relazione è necessaria nelle forme, tra le forme. Ecco quindi come la necessità di conoscere la propria forma, come è stato ben detto, permette anche di avere un'identità tale da poter poi affrontare anche le altre forme, e conoscere le altre forme, questo specialmente per quanto riguarda la protezione dei più piccoli, ma anche dei più grandi, se posso permettermi, è fondamentale, perché nella conoscenza reciproca della diversità delle forme e nella consapevolezza dell'unità dello spirito, anche le relazioni possono essere e devono essere differenti. Perché nella misura in cui si riconosce nella forma dell'altra religione o dell'altro essere che abbiamo di fronte questa unità nello spirito, si può veramente anche attuare quel rispetto nell'amore così ben tracciato per quello che riguarda la possibilità della pace, perché questa pace viene grazie all'amore che Dio ha per le sue creature, e grazie anche alla possibilità delle sue creature di potersi amare tra di loro, amando il proprio Signore.
Grazie. Io continuo, poi dopo volentieri magari facciamo un giro anche tra il pubblico, farei un passo successivo, andando anche avvicinandomi di più al tema che ci ha poi permesso di trovarci qua stasera, cioè il libro sull'alimentazione dei bambini, come spiegare ai bambini, eccetera. Qua è più una curiosità mia giornalistica che espongo a voi. Siccome voi lavorate costantemente con i giovani, ha detto che da sempre la sua vita è stata a contatto con i giovani. In un momento come questo, dove è stata riscoperta a livello anche, diciamo, molto delle mode, della cucina, eccetera, cosa che fino a 10-20 anni fa erano le tradizioni gastronomiche, erano ovviamente custodite
normalmente nel privato delle case, ma non era addirittura un'industria come adesso. E la mia curiosità è quello che chiedevo, la vostra esperienza è come i giovani affrontano, anche i giovani che vivono in Occidente, in Italia, Bologna adesso, riescono a confrontarsi con gli stimoli fortissimi che ci sono, sia della pubblicità, sia della gastronomia, sia, cioè di una cultura che a volte fa a pugni con le indicazioni della religione. Quindi credo anche proprio se riusciamo a raccontare degli episodi, che credo che sia molto interessante che per capire come si può fare un lavoro di educazione, come peraltro abbiamo visto nel libro di cui stiamo parlando. Grazie, Sermoneta.
Vede, nella tradizione, l'ebraismo io non lo definisco mai una religione.
No,
l'ebraismo non si può definire una religione, perché la religione scinde i momenti di vita vissuta in mezzo alla società e i momenti invece di vita spirituale. E sono, nell'ebraismo non esiste una spiritualità concepita in questo senso. L'ebraismo è tutta la vita, dalla mattina quando ci si alza, la sera quando si va a dormire, da quando si viene al mondo a quando lo si lascia definitivamente. Molte delle tradizioni ebraiche vengono tramandate proprio in casa e praticamente l'alimentazione, che è una di quelle più rigorose forse da seguire, è chiaro che serve, ha anche lo scopo di mantenere una famiglia unita. Oggi si vede per esempio nell'ambito familiare che la famiglia si riunisce magari forse per le feste comandate, per la società occidentale. Nella tradizione ebraica almeno tre pasti alla settimana, che sono quelli dello Shabbat, che è la giornata per eccellenza, la famiglia sta riunita intorno al tavolo. Io da ragazzino discutevo con mio padre, pretendeva che il venerdì sera, anche se non sono nato in una famiglia prettamente osservante e ortodossa, e però ci sono, anche se non c'era l'osservanza dei precetti, c'era l'osservanza delle tradizioni. Il venerdì sera, sera in cui iniziava lo Shabbat, non si poteva scappare di casa, assolutamente. I miei figli, insomma, uscivano tutte le sere, ma il venerdì sera erano in casa. Non si esce di casa per andare in discoteca, per andare in birreria o al pub o al cinema dove uno li fa. E quindi certe tradizioni non vengono trasmesse a forza, ma vengono trasmesse con l'amore di quelli che sono l'interlocuzione fra i genitori e i figli. In una famiglia ebraica c'è l'educazione, c'è il rispetto reciproco, c'è il rispetto dei genitori come se fosse un qualcosa di particolarmente sacro. Perché? Perché i genitori sono quelli che trasmettono la vita. E quindi nella vita c'è anche la tradizione. È chiaro, non c'è dubbio, non possiamo però nasconderci dietro un dito e dire che la tradizione ebraica va tutto bene e oggi tutti sono felici. Ci sono delle comunità più grandi e delle comunità più piccole in cui è più facile o più difficile osservare questo tipo di precetto, perché sinceramente è quello più difficile da osservare. E mi rendo conto, io sono romano da sempre, e anche se vivo qua a Bologna da 20 anni, mi rendo conto che c'è una diversità abissale tra la comunità di Roma e la comunità di Bologna, dove a Roma ci sono 10-15 ristoranti, pizzerie e cachet, e qui a Bologna non c'è neanche uno. E allora magari i giovani si mettono d'accordo, andare a mangiare due padelline fritte con una Coca-Cola per poter stare insieme. Più di quello, però magari si cerca di trovare una soluzione che possa essere il frutto del nostro libro. Per cui io mi rendo conto, oggi una figlia piccola, lei quando esce con i suoi amici si vedono, magari vanno a mangiare un gelato, non possono andare a mangiare insieme, però si cerca di ovviare al cibo per questo. Chiaramente dove ci sono più ristoranti, dove c'è la possibilità anche un fast food, una cosa più adatta ai giovani, la difficoltà è minore, inferiore rispetto a quello che può essere una piccola comunità ebraica. Ma questo, se il ragazzo, se il giovane segue la tradizione familiare, perché perché gli viene trasmessa con serenità, gli viene trasmessa con la frusta o con il bastone. E le nostre famiglie sono famiglie come tutte le altre, insomma, quelle che si vive una vita di tutti i giorni, ma se viene trasmessa nel modo più opportuno, certo, si nota proprio questo, se nella famiglia viene trasmessa con forza e con oppressività la cosa, allora il giovane si sta immediatamente, si rigidisce, come diceva prima lei, il giovane che si ribella, dice, se è proprio il nostro modo di vita, lui sa benissimo quello che deve fare e chiaramente cercherà di ovviare a certe situazioni.
Grazie, molto interessante. Io non so se sono io, a me piace molto il spero che condividiate con me, e imparo molte cose, quindi io sono contento. E continuo sulla stessa passerella, e però a Monsignor Ottani ribalto la notizia, perché paradossalmente i cristiani sono quelli che forse, appunto, essendo tra virgolette maggioranza, abbandonano, cioè giustamente l'identità che ci ricordava Sermoneta è in una tra virgolette minoranza, è più facile. I cristiani, secondo me, l'abbiamo abbandonata subito e l'abbandoniamo regolarmente. Le faccio un esempio, questo molto banale, ma dal venerdì, dal cibo del venerdì alla vigilia di Natale, eccetera, ormai le tradizioni anche da noi sono molto flebili ed evanescenti. È più difficile alla fine per una maggioranza, tra virgolette, tramandare queste religioni e queste tradizioni.
Concordo nella sottolineatura che molti di questi risultati dipendono dal fatto che il cristianesimo è stato qui tra noi,
certo, ho banalizzato però
17 secoli la religione di maggioranza, e questo ha fatto sì che le tradizioni non fossero coltivate prettamente in ambito familiare ma in ambito civile. Penso alla domenica, che è diventata il giorno festivo per tutti, e quindi questo paradossalmente ha fatto perdere il significato più religioso e identitario di questo, perché l'ha allargato.
Sì, la domanda era esattamente questa.
Ecco, in questo io credo che davvero la situazione attuale sia un invito a riscoprire come la domenica, giorno di festa, non perché è così dappertutto, perché ha un preciso riferimento alla tradizione cristiana e in particolare alla risurrezione del Signore Gesù. Allora la riscoperta di questo è davvero una possibilità per approfondire la propria identità e offrirla alla società come non solo una caratteristica distintiva, ma una ricchezza da condividere e da mettere alla pari con altre tradizioni. In questo le famiglie hanno coltivato le tradizioni, ma vorrei dire in modo meno consapevole e convinto che non le situazioni di minoranza. Ecco, io sono ritengo che da questo dato sociologico oggi si debba riscoprire il dato e antropologico in senso profondo, e ancora di più il dato religioso e spirituale. Queste tradizioni in realtà non sono solo una caratteristica della società civile, ma sono un'espressione della relazione dell'uomo con la realtà, con Dio, con le cose. Tipicamente la cucina esprime un approccio alla realtà diversificato. Allora la possibilità di non dare più per scontato quello che appartiene alla nostra convivenza civile, ma che si riscopre come frutto di una precisa tradizione, di una precisa motivazione, io credo che oggi ci renda più consapevoli e più capaci di relazionarsi reciprocamente.
Sì, è interessantissimo. Le posso fare un'aggiunta di domanda? Perché io lo vedo come un'impresa vitale, cioè penso appunto alle tradizioni che adesso importiamo, diciamo quasi anno dopo anno, cioè da Halloween a, cioè, importiamo pari pari, compreso anche certi stili di alimentazione, quindi la vedo come davvero un'impresa titanica, capisco il suo messaggio e è un'aspirazione, però davvero mi sembra, in una società come quella di oggi, con una comunicazione ed una tradizione che va esattamente in senso opposto, mi sembra veramente una impresa che non so, le chiedo solo se è una scommessa che lei pensa di, è chiaro che non è una roba che si vince in un anno, in 10 anni, ma se ritiene sia possibile, cioè diciamo andare controvento in questo modo, perché è una roba veramente enorme.
Io rimango fiducioso in questo. Allora. E davvero anche l'esperienza delle quelle che hai chiamato prima la moda, certo, della riscoprire le tradizioni culinarie, dice che anche proprio in questa società, in questa cultura, riemergono questi dati, sì, che si sono colti in profondità, non solo come un semplice fatto commerciale, certo, possono davvero farci riscoprire le nostre radici, la nostra cultura, in fondo farsi diventare più uomini.
Ha ragione, grazie. Anche lei la stessa domanda, è l'esperienza di vita, come riesce a, in questo caso in una società che rema contro, a trasmettere alle nuove generazioni queste tradizioni che fanno parte non solo della cultura ma anche della religione. Grazie.
No, questo non mettiamo.
Bene, grazie per questa domanda. E innanzitutto rimanderei il fatto di come per quello che riguarda la tradizione islamica sia poi inteso come senso di tutta la vita, il senso religioso, cioè dalla nascita a quando si abbandona questo mondo, come già è stato detto, ebbene non vi è, dal punto di vista della tradizione islamica, una suddivisione tra ciò che è rituale e ciò che non lo è. Perché questo? Perché nella misura in cui viene rispettato il metodo che questa tradizione, questa religione ha, che è quello di farsi realtà tramite una precisa intenzione per far sì che le azioni che vengono poi compiute siano poi orientate a che cosa? Orientate alla presenza di Dio. E allora, nella misura in cui vi è un'intenzione che porta ad un'azione orientata, questo è quello che comprende tutta la vita. Ogni azione è di conseguenza un'azione rituale. Non vi è quindi diversità tra ciò che è rituale e ciò che non lo è, ma al contrario vi è una realtà complessiva che non è più suddivisa, ma è così poi realizzata. Chiaramente poi tutto questo porta ad avere dei momenti di qualità differente, questo è quello poi quando si vanno ad esplicare le ritualità che all'interno della tradizione islamica sono ben precise, come sono ben precise nelle altre tradizioni. Questo per dire, per rispondere non cercando di parlare d'altro alla sua domanda, ecco. Ma un'altra bella cosa che questa sua domanda mi fa pensare di poter poi dover rispondere non soltanto dal punto di vista del discorso fatto di sole parole, è è il fatto che quando, come diceva sia Simonetta che Monsignor Ottavi, quando si ha una prospettiva quale quella già esplicata da loro, nonostante il mondo tenti di distrarre quando va bene, per non distruggere, di guardare contro quando va male, questo è un problema, ma non qualche cosa che limita quello che è l'attività, quella che è la speranza, quella che è anche la possibilità di incidere, nonostante l'essere minoranza comunque, sia per la minoranza sia per la religione, sia che si sia minoranza all'interno della propria religione. Ecco. No, quindi questo è importante. Questa cosa poi chiaramente va vissuta partendo da quello che abbiamo più vicino. Cosa abbiamo più vicino? Abbiamo più vicino la famiglia. Ed è nella famiglia che allora bisogna testimoniare ai figli questa cosa, bisogna innanzitutto ricordargliela a parole e anche testimoniargliela con la vita vissuta, insomma, in modo tale che possano realmente, a volte magari anche aiutati da delle piccole o grandi costruzioni a secondo del carattere dei figlioli, insomma, ma però questa è la funzione che all'interno della tradizione islamica, come abbiamo sentito dire anche nelle altre tradizioni, è importante da svolgere, partendo da ciò che sia più vicino, perché ciò che sia più vicino sono gli esseri che condividono con noi la famiglia e il mondo in cui viviamo, a prescindere, nonostante il mondo possa essere, come dire, lontano da questa prospettiva. E questa stessa vicinanza è aiutata dalla consapevolezza della vicinanza, della presenza di Dio, dello Spirito. E quindi una vicinanza aiuta l'altra e viceversa.
Grazie. C'è qualche domanda? Qualcuno che ha qualche curiosità, qualche suggestione magari per... se io ho sbagliato strada, magari invece voi avete su come condurre, su dove portare i nostri interlocutori, volentieri. C'è qualcuno? Beh, tanto vado avanti un po' io, poi comunque basta un cenno che volentieri, noi che i nostri interlocutori. Continuando un po' sul ragionamento che mi interessava molto, mi è venuto l'idea, sentendo parlare di te, però la chiederei intanto se ne puoi anche gli altri. Diciamo, il tema è le istituzioni o la realtà nella quale siamo immersi, ostacolo, facilitano, cioè come siamo messi per il vostro compito di tramandare, facilitare, insegnare alle giovani generazioni. È un bel tema, credo che questo è enorme. Voi siete stati bravissimi a rispondere sempre in tempi più che televisivi, quindi continuo così perché i miei interlocutori vedo che stanno al gioco. Grazie.
Ha capito? Proviamo. È un tasto dolente quello delle istituzioni. Le istituzioni sembra che lo facciano apposta a mettere i bastoni tra le ruote. Le istituzioni non capiscono, non vogliono capire. Oggi fra le comunità ebraiche in Italia, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e lo Stato italiano c'è un'intesa, cioè oggi nel 1982, firmata allora presidente dell'Unione delle Comunità Pugliarzevi e il presidente del Consiglio dell'epoca Bettino Craxi. Quindi è un qualcosa che risale ormai a 40 anni facile. Però nonostante ciò tornano, i problemi non svaniscono, i problemi vengono sempre più acuiti e quindi ogni volta bisogna tornare a spiegare, a raccontare, a ricominciare da capo, perché non lo sapevo, questo è sfuggito, le chiediamo scusa, oppure non ci avevamo fatto caso, oppure siamo nel 2016 e ancora ci fermiamo a guardare, perché io come battuta gli rispondo bene. Io sono un po' più avanti di voi, sono il 5777, quindi da tanto tempo che è passato per me il 2016, ma da gran lunga. Io per cui se ho tenuto botta io, figuriamoci voi. Insomma. Però a parte la battuta spiritosa, non c'è dubbio che le istituzioni non sempre aiutano. Questo è sempre dovuto però alla mancanza di conoscenza, e questa è la cosa fondamentale. Vede, io mi rendo conto con delle altre realtà, non c'è dubbio che gli ebrei in Italia sono una piccolissima minoranza, sono circa 30.000 in tutta l'Italia, ci sono 21 comunità ebraiche, le più grandi sono Roma e Milano, ma Roma ha una presenza di 12-13.000 ebrei, Milano ne ha circa 8-9.000 e il resto è diviso per tutte le altre 18 comunità. Se voi pensate alla popolazione di abitanti di Roma, arriva quasi a 5-6 milioni, rispetto a 10-12 mila persone è assolutamente nulla. Il problema è che però, vedendo le altre realtà, mi riferisco per esempio a realtà europee, come può essere l'Olanda, che non ha una grossa comunità ebraica, però c'è tanta conoscenza. Non parliamo degli Stati Uniti, dove la presenza ebraica è più numerosa che in Israele, quasi, e lì c'è proprio un rapporto alla pari, cioè alla pari significa che il venerdì i musulmani vengono rispettati con la chiusura delle scuole, il sabato chiudono le scuole degli ebrei e la domenica dei cristiani, e quando si va via si dice shalom, salam, arrivederci. E l'insegnante agli ebrei gli dirà il venerdì Shabbat Shalom. Qui io non ci penso nemmeno che un insegnante di una scuola statale possa salutare il venerdì l'alunno ebreo dicendo di Shabbat Shalom, perché sarebbe epoca messianica per tutti, insomma, perché è assurdo, anche se non ci vorrebbe assolutamente nulla. Come io conosco un pochino di tradizione cristiana e musulmana, basterebbe poco, perché oggi, grazie al cielo, nella maggioranza delle cose è una cosa utile, ma per alcune cose abbiamo internet che invece ci aiuta tantissimo. Io ho invitato una persona al bat mitzvah di mia figlia e questa persona mi ha risposto scusa ma che cos'è il bat mitzvah, ed era una persona a capo di un'istituzione piuttosto importante, piuttosto grossa, sociale, cittadina. Ora basterebbe cliccare su Google bat mitzvah che già viene fuori migliaia di pagine, oppure Rosh Hashanah, iniziare la scuola il giorno in cui inizia Rosh Hashanah, quindi mancanza assoluta della volontà di conoscersi e rispettarsi a vicenda. Quindi ecco che le istituzioni a volte ci mettono proprio il bastone nel ruolo. Scrivi all'insegnante perché ha considerato un'assenza all'alunno che è stato assente perché era il capodanno ebraico, perché era la festa del sacrificio musulmana, oppure perché è assurdo una cosa del genere. Cioè ormai certe cose sono inammissibili. Cioè come noi presentiamo il 31 di maggio la denuncia dei redditi, e tutti sanno che il modello 140 va presentato il 31 di maggio, tutti dovremmo sapere che il venerdì è la festa dei musulmani, il sabato degli ebrei e la comunità dei cristiani. E non c'è dubbio che ci sono anche altre realtà inferiori, minori, ma che non c'è dubbio che è fondamentale il rispetto.
Grazie, veramente molto interessante. Potremmo prendere lo spunto dalla risposta che ci diceva Rassel Moneta per suggerire a Iaia Pasquini e a Migliore Becchi un nuovo volume, un prontuario per le istituzioni, che forse non sarebbe superfluo, diciamo, un vademecum sulle cose appunto anche tra virgolette semplici che però mancano nella cultura diffusa. Monsignor Ottani, paradossalmente il rapporto con le istituzioni secondo me vale anche per
i cristiani cattolici, nel senso, dico la cosa più banale, che però ricorrentemente viene fuori come polemica, del lavoro della domenica, per esempio, no? Che abbiamo ormai in questa epoca scristianizzata perso totalmente, e all'orizzonte non vedo un, tra virgolette, ravvedimento.
Sì, molte considerazioni sono già state fatte. E oggi il problema delle istituzioni non è tanto a livello formale, che dovrebbero essere tutte, ci sono convenzioni ratificate, ma è più a livello sostanziale, derivante spesso dall'ignoranza e da una cattiva gestione anche delle istituzioni. Mi piace l'accenno alla domenica, che non è più considerato un giorno festivo. Questo è un danno non solo per i cristiani, ma per tutta la società, a partire dalle famiglie, perché non avere un giorno in cui tutta la famiglia si può riunire non solo impedisce alla famiglia la gioia di trovarsi insieme, ma addirittura capovolge il rapporto con il lavoro. Cioè, si lavora per l'uomo, mentre è l'uomo per il lavoro. E quindi l'uomo viene strumentalizzato al lavoro, alla produzione, al guadagno, magari delle grandi aziende, e quindi questo rispetto sostanziale delle non solo tradizioni, ma anche delle normative già presenti, andrebbe promosso proprio per promuovere il bene comune, il bene della società. Il rispetto anche da parte delle istituzioni di queste regole in fondo elementari, il giorno di riposo è una caratteristica di tutte le tradizioni religiose, questo è a favore dell'uomo e dunque a favore di tutta la società.
Grazie. Anche il rapporto, come lo vede, il rapporto con le istituzioni. Grazie.
C'è sempre, se c'è qualcuno, ditemelo, io non ho visto. Ah, scusi, non... finiamo il giro, volentieri, grazie. Prego.
Sì, il rapporto con le istituzioni è abbastanza complicato.
È quindi complicato. Su questo abbiamo l'unanimità.
È complicato per
il mio nuovo a Beatrice Draghetti, che è la nostra ex rappresentante dell'istituzione.
Chissà se è ex o meno, comunque.
No, è ancora più che presente.
Ecco, infatti.
Scherzavo perché abbiamo scherzato sulle province che sono rinate.
E quindi si risolve. Quindi
lotta insieme a noi, Beatrice. Perché... scusi, no, l'ho interrotto, mi scusi.
No, per niente, grazie. Dicevo, i rapporti con le istituzioni sono difficili per i cittadini qualunque, nel senso che le nostre istituzioni sono talmente pachidermiche che creano problemi invece che cercare di aiutare socialmente quelli che sono i cittadini della realtà in cui noi viviamo. Ecco, fatta questa premessa, quindi, che è un male comune, ma non è un mezzo gaudio, cosa succede? Succede che per quello che riguarda l'Islam, a differenza dei patti lateranensi che la religione cattolica ha avuto modo di, per l'appunto, patteggiare e riconoscere vicendevolmente lo Stato con la religione cattolica, e l'intesa fatta con la ricordava poc'anzi la semonica, tra l'altro molto dimenticata, sottolineiamo giustamente. Per quello che riguarda l'Islam non c'è neanche l'intesa né dimenticata né ricordata, proprio non c'è. Perché non c'è?
Noi abbiamo aspettato 1982 anni, adesso non capisco.
Questo è un buon aiuto e un sostegno alla pazienza. Alla pazienza, perché la pazienza poi paga, ci vogliono migliaia di anni, però paga, sì. E loro ce lo insegnano gli ebrei. Però, insomma, tornando a noi, cosa succede? Succede che non è ancora stata firmata questa intesa. sono state proposte diverse intese delle varie comunità, non entro nel merito dei dettagli, ecco, però il risultato è che effettivamente non c'è un riconoscimento da parte dello Stato della religione islamica, anche se la nostra religione, la nostra Costituzione, visto che noi siamo italiani, riconosce il diritto di professare la propria fede. Un conto è professarla, un conto è poi riuscire a gestire il rapporto fra chi la professa e chi in qualche modo deve orientarla all'interno della società, come sono le istituzioni. La funzione delle istituzioni dovrebbe essere proprio quella di istituire ciò che socialmente è utile per la cittadinanza, queste in poche parole, no? Ed è quello che effettivamente alcune istituzioni fanno meglio, altre istituzioni fanno peggio, altre istituzioni non fanno, quindi sappiamo benissimo come gira questa cosa qui in questi tempi. Morale, per quello che ci concerne con la nostra comunità di italiani, i quali non devono essere riconosciuti se non per quella che è la nostra cittadinanza italiana da un lato e dall'altra come fedeli nella tradizione e nella religione islamica, si ha la possibilità di operare in vari ambiti come il Ministero dell'Interno, facendo parte della commissione istituita dai vari ministri che man mano si sono susseguiti per quinta, i ministri cambiano molto velocemente, e poi anche a livello regionale, provinciale e comunale. Insomma, l'importante poi, quello che cerchiamo di fare, è quello di portare una possibilità di conoscenza, come è stato detto poc'anzi, perché finché non le istituzioni non conoscono le religioni, perché non ci vogliono credere né tantomeno vogliono conoscere, ci saranno sempre delle situazioni assurde come quella sottolineata poc'anzi dalla Semoneta o a volte anche dalla stessa religione cattolica. E quindi quell'azione che cerchiamo di fare, proprio nonostante noi stessi e le nostre menità, è quello di far conoscere alle nostre istituzioni quello che è la religione islamica, per poter poi discriminare tra ciò che è vero Islam e ciò che invece ne è la parodia.
Prego, viene qua. No, smetto lì in un angolino, però non
sì,
c'è problema.
No, ma una domanda brevissima, però certo, al grazie. Pubblico lo volevo certo. Fare.
Prego, prego.
Ero curiosa, visto che mi sembra che ci siano molti insegnanti, no?
Sì.
O perlomeno sì,
sì,
niente, volevo chiedere com'era la situazione dei nostri bambini nelle classi, perché mi era successo l'altro giorno di parlare della presentazione del libro con un insegnante che mi diceva che in effetti sarebbe stata molto curiosa di poter venire, poi non poteva venire oggi, perché capiva che quello che gli aveva detto un genitore, che aveva interpretato come stranezza del genitore, era una cosa che invece c'era un'assoluta non conoscenza da parte dell'insegnante, del fatto che un genitore era andato a dire che il suo bambino non avrebbe potuto mangiare la carne a scuola perché la mangiava solo in famiglia dove c'era ovviamente era questo, musulmano, e gli era sembrato un genitore molto strano. E così anche i bambini. Allora mi chiedo, siccome noi in effetti siamo una monocultura quasi, no? Molto più di altre realtà, adesso Roma sarà diversa, ma
sì,
anche
beh,
rispetto ad altri paesi, come vivono i bambini queste situazioni che ci sono sempre di più, oltre che gli insegnanti, cioè come stranezze oppure c'è un'apertura, c'è l'ora di religione, non so se li si affrontano questi problemi. Ma dando una conoscenza, no? Come, anzi, mi sembra che ci sia un atteggiamento come di cose strane, diverse, e che ci sia tanto da fare anche con i nostri bimbi. Adesso qui è una zona dove magari
sì,
non c'è una grande diversità, però comincia. E Insomma, mi ha colpito che l'insegnante dice è utile, perché ecco, il padre musulmano era stato preso per una persona molto originale, molto particolare. E non so se a scuola la mensa, l'alimentazione, so che affronta i problemi vegani, però perché è previsto.
No, è chiarissima la domanda.
Così era una curiosità più rivolta al pubblico.
No, ma se mai, anche, no, se c'è qualcuno che vuole prego. Venga, così ascoltano tutti. Dopo, secondo me la domanda è interessante e voi sicuramente avrete esperienze in questo senso, nel senso che dopo faccio rispondere ai nostri interlocutori, ma intanto la signora, prego.
Buonasera.
Buonasera.
Stefania, insegno religione, quindi posso rispondere, cioè, forse. Spero.
Sì, sì, ma volentieri. Dopo facciamo
secondo me la risposta è a partire da un tavolo comune di dialogo, cioè la domanda non è tanto la stranezza riguardante perché quel bambino non partecipa o non mangia a scuola la carne, ma in generale le stranezze sono tutte ormai, quella che definiva monocultura è una stranezza per noi stessi, perché io quindi che non conoscono la maggioranza, vivo in una realtà rinazzo, un paesino dove la presenza, tra virgolette, del diverso è limitatissima, però loro stessi vivono la stranezza della maestra che quel giorno non si astiene e lo dice proprio per portare conoscenza, no grazie la caramella non la prendo perché oggi ho deciso di limitarmi, di astenermi, non di digiunare perché non ce la faccio, non riesco, quindi anch'io ho i miei limiti, ma che cos'è questa roba? Raccontaci. E sono assetati di queste conoscenze, di queste informazioni, bambini battezzati, cristiani, praticanti non so a questo punto qualitativamente come, però non conoscono un vocabolario che per noi grandi è normale. E non ci siamo accorti che questi bambini, noi stessi che insegniamo o che come famiglie pratichiamo o addirittura insegnante di religione cattolica, che si deve rendere conto che non c'è più la conoscenza di se stessi, del proprio contesto, contadino ancora per certi versi in questa periferia. Quindi si è perso in generale, si è smarrito l'uomo, quindi questo umanesimo che va ricostruito, recuperato in generale, quindi non mi soffermerei tanto sulla domanda perché quel diverso, in generale interroghiamoci, ebreo, cristiano, musulmano, tutti, non praticante, ateo, in generale, dove sono andati a finire i nostri valori, le nostre, ma nostre in generale conoscenze. Bambini che non conoscono la parola risurrezione, ho dato una sorta di scheda dove dovevano crocettare, cercare le parole che conoscono, quando è nato, quando c'è la risurrezione in agosto, Natale o Pasqua, la risposta andava sul Natale. E quindi prendi atto che c'è un vocabolario smarrito.
Grazie.
Cioè, tantissimi bambini di religione ebraica, quindi studi erano a scuola con il loro catechismo, cioè i bambini hanno il catechismo la domenica e studiano la lingua ebraica.
No, catechismo è un termine proprio per mantenere i termini, studiano la lingua ebraica, studiano
un bambino c'è sempre adesso in ebraico il passo di Esaù. La mamma ha dovuto insistere tanto che si avesse leggere la Bibbia, la nostra chiesa, ma ci sono cose in religione molto simili, ma si sembra, ma c'è quello. Chi conosce a fondo dovrebbe dirlo.
Ok, grazie. Adesso rispondiamo. Facciamo un ultimo giro e dopo chiudiamo.
Costa tanto imparare, non tutti studiano volentieri, la vita. hanno dovuto comprare le cassette perché imparasse la pronuncia ebraica.
Grazie.
No, ma... chiarissimo.
Adesso rispondiamo, abbiamo capito. Grazie. Facciamo l'ultimo, sì, l'ultimo giro e poi chiudiamo. A questo punto chiederei di rispondere.
Aspetta, c'è un altro.
Ah, scusi. Non avevo... Sì, signora, sta parlando. Grazie. Prego.
Abbiamo detto sera quando si è parlato del problema che si può trovare con le istituzioni. Qual è il problema più sentito?
Ok.
Se la gente non usa il microfono,
lo ripeto io, sempre la signora chiedeva nel rapporto con le istituzioni qual è il problema più grosso, più sentito. Adesso facciamo rispondere. O all'uno, all'altro o a tutti e due brevemente. Grazie.
Dunque, io sono sempre, e l'ha detto anche Monsignor Becchi, che io passo per essere molto polemico, ma la mia polemica nasce proprio da una esigenza. Ha detto anche qualcos'altro contro di me, però è meglio non fare altre polemiche alle polemiche. Io sono polemico perché rispondo questo. Lei, rispondo prima a lei e poi a tutti gli altri, perché da lì posso partire e agganciarmi. Qual è il problema? Il problema sarebbe, non ci sarebbe, perché basterebbe mettersi nella condizione di conoscere un pochino e i problemi si superano, anche perché appunto esiste un'intesa, l'intesa va rispettata, l'intesa è legge. Come la legge ti dice che non puoi rubare, la legge ti dice che un cittadino italiano di religione diversa va rispettato nelle sue regole. Quindi alla base di tutto c'è la mancanza di conoscenza. La mancanza di conoscenza è voluta, secondo me, non è casuale. Perché quello che io noto ormai da 30 anni, credo che siamo 30 anni che io frequento l'ambiente dei colloqui, del dialogo, cominciato nel 93-94 a Camaldoli, dove sapete che Camaldoli è un posto, la settimana scorsa, i colloqui, dove è stato il primo in assoluto luogo dove si sono svolti colloqui tra ebrei e cristiani. E sin da allora, dal 93 che lo frequento io, che esiste da un po' prima, io ho sempre notato da parte di chi ebreo non è, quindi non dico soltanto dei cattolici, dei cristiani, dei musulmani, di chi non è ebreo, la mancanza di apertura, non offendetevi, lasciatemelo dire perché è difficile trovare un termine giusto, cioè di abbattere alcune condizioni. Vi faccio l'esempio più lampante, quello che mi è capitato. Il rabbino è l'ebreo del prete. Il rabbino e il prete non hanno niente a che vedere. Sono due mondi completamente diversi. Sono due ruoli completamente diversi. Perché? Perché c'è forse innato nell'essere umano l'egoismo del fatto di togliersi gli occhiali propri e mettersi sempre i suoi occhiali e vedere il mondo con i propri occhiali, senza rendersi conto che esistono degli occhiali che servono per la miopia, quindi per vedere da lontano, per vedere da vicino, per vedere meglio ai lati, e quindi non siamo le mosche che riusciamo a vedere dietro, però possiamo anche girarci un po' per vedere delle realtà diverse. Anche il sabato e la domenica è la stessa cosa, non è vero che è la stessa cosa. Quante volte io mi sono sentito dire, ma voi ebrei fate sempre festa. Ma che significa? Perché io ti dico che è un giorno di festa, lo Yom Kippur io lo trascorro, che è il giorno di festa del popolo ebraico, a digiunare 26 ore dentro la sinagoga e a pregare e insieme a tutto il resto della comunità. Questa è la mia festa. Oppure la festa della Pasqua, che non è Pasqua ebraica, che non ha niente a che vedere con la Pasqua cristiana, per 8 giorni non possiamo mangiare il pane pane civilitati, mangiamo pane azimo da altre cose, ma voi non mangiate altro che pane azimo. Ma signori miei, andate a aprire un libro e vedete quello che fanno gli ebrei durante gli 8 giorni della Pasqua ebraica. Cioè, questo è alla base di tutto. Ma io ho sentito dire adesso dalla signora che ha fatto l'intervento il vocabolario, la resurrezione. Ma io prima di chiedermi il problema che non conosco la parola resurrezione, io mi chiederei il problema che non conosco la parola famiglia, casa, cibo, pranzo, cena, stare insieme tutti con padre, madre e fratelli. Questa è l'importanza, perché prima di conoscere la resurrezione, e non è facile spiegare ad un bambino questo termine, resurrezione, che nessuno ha ancora capito, hanno accettato i cristiani, i cattolici, ma nessun altro ha capito. Capire significa conoscere, andare in fondo, non accettare il mondo. Quindi io mi preoccuperei che ci sono dei termini molto più vicini a noi che i bambini non conoscono, il rispetto. E quindi, ecco che... E questa è la base di tutto. Una bambina è venuta da me, una bambina ebrea, che piangeva, uscita da scuola, perché un suo coetaneo gli ha detto: voi siete antipatici perché avete ammazzato Gesù Cristo. E ancora, però, purtroppo esiste questo.
Grazie. Monsignor, una chiusura le chiedo a questo punto. Grazie.
Io non mi lascio molto turbare nell'ascoltare questo, che è la normalità della vita. Penso che a maggior ragione ci sia bisogno, sì, di conoscenza, e si debba vivere questa situazione, per alcuni aspetti nuova della nostra società, come un'opportunità da cogliere. E è buon gioco per gli insegnanti di partire da lì per insegnare anche questo vocabolario e per sottolineare come davvero la possibilità di guardare la realtà da prospettive diverse è un aiuto alla conoscenza della verità e permette anche di vedere nell'altro non un antagonista, ma davvero un collaboratore in questa ricerca comune della verità e del bene.
Grazie, l'ultima parola abbiamo grazie.
No, è sempre stato così.
È importante quello che poi si sta cercando di fare, la nostra associazione dedica a questo, a conoscere, a farsi conoscere, a far conoscere a noi quella che è la nostra tradizione, ai nostri vicini, ai nostri altri rappresentanti di altre religioni, far conoscere la nostra tradizione e da parte nostra conoscere la loro. E questa azione poi fatta per quello che riguarda l'ambito degli insegnanti di religione, come in parte, per la maggior parte voi siete, o eravate durante i corsi, ecco, è importante perché nella misura in cui voi conoscete quello che è e quali sono le principali note costitutive delle varie religioni, allora potete anche affrontare i cosiddetti diversi dalla propria, in modo tale che non risulta strano, ma risulta conosciuto. E se vi è un caso come quello del papà musulmano che non fa mangiare la carne al bambino, allora ci sono due ignoranze. Uno, quella che la parte del cuoco dice questo padre è strano. Quella da parte del padre è l'ignoranza di saper conciliare una possibilità di alimentazione che è prevista nel Sacro Corano con la propria rigida interpretazione letterale della stessa religione islamica. Quindi è un lavoro da fare un po' sui vari fronti, è un lavoro che cerchiamo di fare, ma siamo convinti che sia un lavoro necessario nonostante tutto, nel vero senso della parola. Grazie.
Io mi unisco all'applauso perché a me è piaciuto molto, come non so voi, e ringrazio Sermonetta, Ottani e Pisano, ringrazio Iaia Pasquini per il nostro libro Frutta lì per tutti, che ci ha dato l'occasione di trovarci qua, ringrazio Beatrice Draghetti che mi ha invitato e buona serata a tutti, ringrazio soprattutto voi. Grazie.